102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati su quella che si è confermata ieri ancora una volta, e grazie a tutti, la radio più ascoltata d'Italia. Nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno Massimo Giletti.
Non puoi aver dubbi con un capo come Lorenzo.
Certo.
Dove vai se non in testa ai vertici? Come la sua Atalanta, sempre vertici.
Beh, da 5 anni il merito sarà anche un po' tuo.
No, io un piccolissimo merito. Chi fa la radio veramente da anni bene è lui. Poi sai, un personaggio, no, che ha le sue follie, le sue dinamiche, ma è un grande nome della radio.
Grande merito anche della presenza di Barbara Sala, con la sua preparazione e cultura.
Penso anch'io.
Sala!
Massimo!
Sala, tu che sei quanti anni è che sei qui a RTL, domini la scena?
Sono diventata maggiorenne, 18 anni che sono qua.
Beh, allora bisogna fare, poi ai 20 bisogna fare come l'Inter, doppia stella. Va bene?
Ok, va bene.
Dai, allora, che parliamo oggi? Perché molti magistrati sono innervositi un po', perché c'è questa, no, avvio verso la separazione. Ne parleremo anche con il nostro ospite, però il tema è un altro:
le forze dell'ordine.
Beh, devono essere, chiamiamole, scudate, protette nella loro attività oppure no? Questa è la domanda che poniamo. Ovviamente tu hai una dialettica migliore della mia, poni la domanda seriamente.
Diciamo che dopo il caso Rami, ma non solamente quello, ogni volta,
guarda,
che si parla di una
manifestazione. Posso chiedere una cosa? Vorrei fare una chiarezza, perché secondo me il caso più giusto è questo. Il maresciallo di Rimini, che interviene nel modo impeccabile di fronte a quel personaggio, purtroppo lo deve uccidere, non voleva ucciderlo, spara prima per terra, lo avvisa 100 volte... Eppure è indagato. Ecco, di fronte a queste cose ci dobbiamo porre la domanda: ma bisogna indagare sempre comunque?
Ecco, se le forze dell'ordine hanno bisogno di una certa tutela oltre a quelle che già hanno per legge, secondo voi, oppure no? Se questi, appunto, atti dovuti di cui si parla spesso sono necessari oppure no? Per parlare in diretta insieme a Massimo Giletti chiamate lo 02 25 15 15. Pronti a partire con Zucchero.
300 secondi con
Italo Bocchino.
Caro Italo, buongiorno, ti diamo il benvenuto.
Ciao, buongiorno. Allora, buongiorno, grazie.
Stiamo facendo vedere la tua opera, Perché l'Italia è di destra contro le bugie della sinistra, Solferino. Perché l'Italia è di destra, secondo te?
Ma la prima ragione è perché gli italiani sono conservatori, tradizionalisti, profondamente cattolici anche quando non credono, e poi perché non si fidano della sinistra, e tutti i crocevia della storia alla fine cercano di un'alternativa per non far vincere la sinistra. È successo nel 48 quando nacque la Repubblica Italiana, che scelsero la Democrazia Cristiana. Successo nel 92 quando iniziò la Seconda Repubblica con Silvio Berlusconi, che batté Lochetto e la gioiosa macchina da guerra della sinistra, ed è accaduto di nuovo nel 2022 quando gli italiani hanno scelto Giorgia Meloni.
Senti, ma il passaggio all'interno della destra, cioè, è partita con Almirante, no? Destra nazionale, poi si è arrivati a quella che potremmo definire con Gianfranco Fini destra di governo. Oggi che destra è questa della Meloni?
Ma oggi è una destra conservatrice nazional popolare, la potremmo definire così. È un modello di destra che si è sintetizzato nell'ultimo decennio sostanzialmente, con gli elettori che in tutto l'Occidente, il caso americano ne è la controprova, ma anche il caso di altri paesi europei, vogliono, diciamo, maggior sovranità, quelle che vengono usate come parolacce, vengono considerate parolacce, sovranità, populismo. In realtà sono parole che rispondono alle regole della nostra democrazia. La Costituzione al primo articolo dice la sovranità appartiene al popolo, quindi parla di sovranismo e di populismo di fatto, non sono cattive parole. Ma la destra oggi sta diventando questo, una destra conservatrice nazional popolare, potremmo definire.
Ecco, però c'è qualcuno che inizia a dire attenzione allo Stato di diritto che viene minato dalle scelte del governo di destra. Per esempio, i magistrati sembra che siano sul piede di guerra per la decisione di separare le carriere. È stata votata ieri un primo passaggio importante. La Repubblica oggi titolava La giustizia tutta pagina di Berlusconi. Il giornale, che è di area moderata, si avvera il sogno di Berlusconi. Allora i magistrati hanno paura, hanno nervosismo, hanno ragione ad arrabbiarsi?
Ma i magistrati si arrabbiano sempre perché difendono il loro potere, la loro corporazione, sbagliano perché diciamo, l'articolo della Costituzione si occupa della magistratura, dice che è un ordine che deve essere autonomo e indipendente, e invece quest'ordine si è fatto potere, ha deciso di essere un potere come il potere
storicamente
politico.
Sono i poteri, sono, dai, no? Sono quattro,
no, quindi, i poteri, per carità,
non è che
la stampa,
perché dicono li mettete sotto controllo del governo, i PM, il rischio che vengano,
allora,
sotto controllo del governo,
tutti,
questa è l'accusa.
In quasi tutte le democrazie mondiali, quelle più mature, quelle che funzionano meglio, il pubblico ministero è sotto il controllo del governo. È una regola, diciamo, normalissima. È normale che sia il governo a decidere. Chi deve decidere che cosa deve fare la magistratura? In Francia il ministro della giustizia va in Parlamento e dice: buongiorno, quest'anno noi vogliamo perseguire gli abusi sessuali, vogliamo perseguire le violenze domestiche, vogliamo perseguire i furti in appartamento. Cioè, decide la politica quale deve essere l'obiettivo. Oggi vogliono decidere i magistrati, che hanno 100 fascicoli sulla scrivania, e decidono che gli piace più perseguire Giletti perché fa notizia che perseguire il ladro d'appartamento che invece genera dolore. Allora, il tema vero, chi deve decidere? La separazione delle carriere era nel dibattito costituzionale, e di fatto la Costituzione, nell'ultimo comma dell'articolo che si occupa dell'ordinamento giudiziario, lo dice che deve essere stabilito il ruolo del pubblico ministero all'interno del sistema. Quindi la separazione delle carriere è corretta. Tra l'altro, uno dei più grandi studiosi della separazione delle carriere è stato Agostino Viviani, che il centrodestra eletto al CSM su proposta di Pannella nel 1994, che era il nonno di Heinrich Schlein. Quindi, per dire, la sinistra, ecco, se si leggesse le parole di un grande giurista come il nonno di Heinrich Schlein, scoprirebbe che lì c'è scritto che la separazione delle carriere è indispensabile per il buon funzionamento dell'ordinamento giudiziario. Cioè,
ecco, ma io temo che non aiuterà però il buon funzionamento, perché sappiamo bene che in Italia ci vogliono anni, quindi non credo che arrivi lì. Però poi questo è un altro tema. Zaia, Zaia lascia un ultimatum pesante. Dice: se ma volete prendervi la Meloni, si vuole prendere con Fratelli d'Italia il Veneto, faccia, ma strade separate. Allora qui c'è un problema sia per Salvini da un lato, ma forse anche per il governo, perché Zaia non è uno qualsiasi, cioè il Veneto rappresenta un serbatoio di voti importanti.
Ma a me sembra una questione interna alla Lega, nel senso che c'è un po' un braccio di ferro tra governatori che vorrebbero un tipo di Lega Nord e Salvini, che ha strutturato un altro modello di partito. Secondo me vincente, ha avuto ragione Salvini e lo dimostra i risultati che ha avuto e quello che è riuscito a fare in questi anni, e quindi c'è una rivendicazione. Allora, il terzo mandato non ha senso, i governatori hanno una concentrazione di potere tale per cui è necessario un limite dei mandati. In tutte le elezioni dirette c'è un limite dei mandati, cioè se c'è l'elezione diretta del Presidente della Regione ci deve essere un limite dei mandati, è una cosa più o meno normale. E invece Zaia vorrebbe fare il terzo mandato, cosa che non è possibile, cioè un nuovo mandato nel suo caso. E la seconda questione parla di numeri, cioè alle scorse europee, nel senso meno di un anno fa, Fratelli d'Italia ha preso il 37% in Veneto e la Lega il 13%. Se un partito ha il triplo dei voti ha diritto a dire: guardate, io ho delle persone di classe dirigente che possono governare bene il Veneto.
Tu escludi problemi a livello di governo, ma soprattutto dici Salvini adesso ha una situazione complessa da gestire.
Ma io escludo problemi di governo perché penso che questo governo duri tranquillamente fino al 2027.
Cioè più problemi per Salvini?
Ma sono problemi interni di partito e giustamente vanno risolti all'interno del partito, nel senso che non c'è alternativa a questo. Il centrodestra ha imparato dall'esperienza degli ultimi 30 anni che perde solo quando si divide, se no vincerebbe sempre, e quindi credo che Salvini questa lezione la conosca bene perché l'hanno pagata altri e non vuole pagarla lui.
Lo scudo agli agenti, che è il tema un po' di questa giornata, poi ti passo ai miei colleghi Barbara Sala e Luigi Santarelli, e piace molto la destra, però ripeto, c'è qualcuno che dice si minano le certezze dello Stato così.
Ma intanto
il famoso Stato di diritto.
Si parla solo di trovare una soluzione a favore delle forze di polizia, non c'è nessuna norma ancora scritta, quindi si discute del nulla. Allora, il problema non è dare un privilegio, perché la nostra Costituzione non permette di dare un privilegio alle forze di polizia. Il problema è riconoscere a loro il diritto, dovere di lavorare. E che cosa accade oggi? Un avviso di garanzia, un'informazione di garanzia che nasce come strumento a favore dell'indagato, cioè lo Stato dice: caro indagato, sappi che io sto indagando su di te, quindi ti avviso perché tu da ora in poi puoi mettere in campo tutta la tua difesa, cioè tutti i meccanismi previsti dalle norme per difenderti. Quindi era uno strumento a favore dell'indagato, è diventato invece uno strumento di colpevolezza. Oggi se noi leggiamo il giornale, leggiamo avviso di garanzia a Mario Rossi. Mario Rossi è già condannato, già la gente cambia marciapiede quando lo incrocia perché ha letto quello sul giornale. Abbiamo creato questo mostro. È chiaro che il poliziotto fa il suo dovere. Se uno prende, gli arriva l'avviso di garanzia, finisce sui giornali, viene sospeso dal servizio, poi dopo 3 anni, 4 anni, 5 anni, 6 anni si scopre che ha solo fatto il suo dovere.
Più che altro si deve pagare le spese legali, si non prende più, percepisce legali. La metà dello stipendio,
prende
è un problema.
La metà dello stipendio, non può mandare più i figli all'università, ma questa è giustizia per un servitore dello Stato.
Ne parleremo oggi, tu sei favorevole a trovare una soluzione. Barbara Sala e Luigi Santarelli.
Comincio io. Perché l'Italia di destra contro le bugie della sinistra, è il titolo del libro di Bocchino. C'è un problema di sicurezza per quanto riguarda il nostro paese? Pensiamo al caso Rami, da cui poi in qualche misura siamo partiti, ma anche a tutte le denunce che stanno arrivando per il Capodanno in piazza a Milano.
Ma diciamo c'è un problema di sicurezza a Milano. Milano è un po' fuori controllo. In Italia i dati dicono che i reati sono in calo, ovviamente dire che i reati sono in calo poi quando uno è vittima ed è allarmato non serve a nulla. Milano c'è un problema, a Milano la sinistra non ha saputo occuparsi della sicurezza, come ha scritto anche Walter Veltroni in un bellissimo articolo sul Corriere della Sera, quando ha cercato di dare la sveglia alla sinistra dicendo guardate la sicurezza non la possiamo lasciare alla destra, e questo è successo. Adesso si dà la colpa ai carabinieri che hanno fatto un inseguimento, cioè lo sappiamo da quando a 3 anni vedevamo i film in televisione che se uno forse un posto di blocco ti devono inseguire, hanno solo fatto il loro dovere. Adesso vedremo le indagini se hanno speronato o meno il motorino. Per ora i vigili urbani, la perizia dei vigili urbani esclude che abbiano speronato il motorino. Rabi purtroppo è stata vittima di un amico che ha forzato il posto di blocco.
Chiudiamo ancora su questo perché gli ascoltatori stanno scrivendo dei messaggi. Il fatto che quando arrivi l'avviso di garanzia per questi agenti coinvolti, insomma, inizi un problema del cambio marciapiede quando lo incontro, non è colpa in quel caso dei giornali che hanno scritto sul loro quotidiano o hanno fatto intendere che è già colpevole? Poi se quel poliziotto passa 6 anni di calvario in tribunale, non è colpa della giustizia che funziona male piuttosto che invece dell'avviso di garanzia?
Ma sono due cose assolutamente vere. È colpa dei giornali che raccontano un fatto, ma è colpa dei magistrati che hanno fatto passare la tesi che l'avviso di garanzia è uno strumento punitivo. Lo hanno utilizzato come strumento punitivo anziché come strumento di tutela del cittadino. E la seconda cosa, i 6 anni di tempo sono una vergogna ovviamente, ma questo vale anche per le vittime spesso di abusi sessuali che denunciano, che si trovano poi la persona che hanno denunciato per 6 anni libera, tranquilla, senza che nulla, come se nulla fosse accaduto. E purtroppo i tempi della giustizia sono drammatici e bisogna necessariamente intervenire con una riforma, che è quello che sta facendo questo governo.
Oh, io ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi. Ricordiamo a Italo Bocchino perché l'Italia è di destra. Io ho una sensazione che in questo paese la giustizia di questo tipo sia comoda a qualcuno, perché se no si sarebbero presi dei provvedimenti, perché non è accettabile sia a questo livello. Capito?
Però anche i giornali avrebbero.
I giornali. No,
fatto
ma
qualcosa.
Io quando un processo è così, non è giustizia questa. A casa mia non è giustizia. Se uno deve aspettare anni, un processo non è giustizia. Chiamatelo in un altro modo. Grazie Italo Bocchino, buona giornata.
Grazie a voi.
Sì. Ciao, grazie.
Anche di questo parleremo tra poco insieme a voi. Se effettivamente, magari, come dice Italo Bocchino, si è voluto far passare un certo messaggio, chi faceva informazione o chi la sta facendo adesso avrebbe dovuto e ha il compito di dire guardate che non è così, che l'avviso di garanzia non vuol dire colpevolezza. Però questo ce lo perdiamo.
Ce lo perdiamo, però poi io ripeto, la politica ha delle responsabilità enormi, perché la politica è che fa, decide, crea le leggi. In Italia abbiamo migliaia di leggi, migliaia, inutili. Farraginose, che creano un casino nella gestione del potere, poi, e questi sono i problemi.
Ripartiamo da qui tra poco, al telefono con voi vi aspetta Massimo Giletti.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è come quando ti cade il cellulare, ma a terra sul tappeto.
E per voi? Cos'è RTL 102.5? RTL 102.5
8 e 29 del mattino, venerdì 17 di gennaio, RTL 102.5, Giletti 102.5, voi in diretta allo 02 25 15 15.
Allora, subito al telefono Luca da Verona, sei in diretta con Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno RTL anche mia, buongiorno a tutti. E niente, io sono dell'idea che il discorso è molto delicato, perché io ho tanti amici che sono poliziotti, non sono poliziotti, faccio altro nella vita, e spesso ne parliamo del loro lavoro, cosa accade in una città come Verona, e tutti mi dicono che sono in pochi purtroppo, quindi spesso e volentieri si ritrovano in una situazione da soli, in situazioni di uno contro uno, a dover ricorrere sempre gli stessi criminali o gli stessi ragazzi che hanno già fatto dei delitti in precedenza e poi sono stati rilasciati e per certi versi quasi si conoscono, no? ma il problema principale è che sono pochi.
Guarda, io sul numero è chiaro che c'è stato un blocco delle assunzioni, no? Il famoso blocco di assunzioni, chi andava in pensione una volta veniva sostituito in automatico, è stato per motivi di bilanci di Stato si è posto un freno, però in Italia ce ne abbiamo tra tutte le forze dell'ordine moltissimi uomini, poi bisogna vedere dove li si mettono, perché molti stanno imboscati negli uffici comodi,
nelle questure.
Molti fanno altro, ma, però questo non è secondo me il punto centrale. Il punto centrale è, se andiamo a fare il processo a chi fa il suo dovere, perché in ogni mondo, in ogni mondo civile, quello che deve fare il gioco del famoso guardie e ladri, lo facciamo anche da piccoli, il ladro scappa e la guardia ti rincorre. Allora, se iniziamo a mettere, a dichiarare che chi fa il proprio lavoro rischia queste situazioni, beh, allora io mi immagino, se fossi un carabiniere, un poliziotto, dico, vabbè, scusate, ma quello lasciamolo andare, ma chi va a infilarsi in una storia del genere? Questo è un rischio gravissimo che io ritengo intollerabile per una democrazia vera. Al di là degli errori che possono accadere, io cito, ho fatto vedere allo Stato delle Cose lunedì sera su Rai 3 un frammento di quello che è successo durante il famoso inseguimento di Rami. C'è stato un momento in cui i carabinieri con tranquillità avrebbero potuto colpire la moto e far cadere la moto senza, secondo me, gravi conseguenze, perché era in una curva, quindi era lenta. Han frenato, non hanno voluto colpirla più di tanto, quindi erano gli stessi che inseguivano la moto. Allora la domanda è: che vogliamo
serve
fare?
Serve una tutela. Ma
allora io penso, Massimo, che in certi casi ci va la tutela per i carabinieri, i poliziotti che sono sulla strada, sì, che non vuol dire liberi tutti, perché sennò poi passi dal fatto che un carabiniere pensa di poter fare qualche cosa.
Assolutamente,
no,
assolutamente.
No. Bisogna ragionare su questo, però. È un punto di ragionamento.
E quel processo non dovrebbe essere la loro tutela anche?
Sì, se fossimo processi rapidi, veloci, ma tali non lo sono, e tu rischi di mandare un ragazzo sospeso per mesi,
certo,
dimezzato,
magari non ha fatto niente di male, certo.
Crisi anche psicologica, perché quello è il suo lavoro, perché magari non ha fatto niente di male, come dici tu, e soprattutto dobbiamo tornare al punto. Ma io non ho come obiettivo la cattura di chi fugge, non ho l'obiettivo la cattura dei ladri, non ho l'obiettivo la cattura dei rapinatori. Io so, chi ne so perché fugge uno da un motorino,
certo,
che ne so.
No, ma
grazie,
molti,
Luca,
comunque,
buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata, ciao.
Grazie. 02 25 15 15 per parlare in diretta con Massimo Giletti. Antonio da Potenza, buongiorno.
Sì. Antonio.
Prego. Buongiorno a voi tutti.
Buongiorno.
Buongiorno. Vai, Antonio, vai.
Buongiorno, signor Giletti.
Eccoci.
Allora, io volevo solo dire questo. La nostra Costituzione, è una Costituzione, rigida, ma in qualche modo anche dinamica. E a livello europeo e internazionale è forse la più garantista. Ok? Il caso che ci occupa, di cui si sta parlando, è un omicidio, articolo 575 del codice penale, che dice chi cagiona
questo
la morte.
Questo ancora va stabilito se sia un omicidio.
No, attenzione, è l'ipotesi, è chiaro che va stabilito. Intanto c'è la morte di un uomo. Quando il codice dice chi cagiona la morte di un uomo, è chiaro che c'è un morto, è stata cagionata la morte di un uomo, quindi c'è un'ipotesi di reato. Ora, il nostro sistema, cioè il maresciallo sicuramente ha fatto il suo dovere, però per fare degli accertamenti, il sistema, quindi l'iscrizione al modello 21, è già una garanzia, perché altrimenti non si possono fare gli accertamenti ripetibili. In che modo potrebbe fare la magistratura gli accertamenti a favore del maresciallo,
quindi,
non a favore...
Quindi, lei, per tornare al tema di oggi, dice non c'è bisogno di nessuno scudo?
No, assolutamente, ci sono già gli scudi. Questo governo ha fatto l'unica cosa buona che ha fatto finora a favore delle forze di polizia, ha modificato il testo unico ordinamento militare, così la sospensione, la sospensione del personale in casi gravi, sì, chiaramente, deve avvenire con la sentenza di primo grado, non più con rinvio a giudizio.
Vabbè, però noi a oggi diciamo... La domanda che si pongono tutti sui giornali è: bisogna dare uno scudo ulteriore alla Polizia e ai Carabinieri, sì o no? Lei dice no.
No, io dico che ci sono già le tutele. Allora, però l'unica cosa che non bisogna fare...
le tutele a quel maresciallo che si trova indagato, sì, a Rimini, perché ha fatto solo il suo dovere, mi, sì, sembra che non ci siano, perché no, io mi rifiuto di pensare, no, che in un paese, no, perché in un paese dove un maresciallo fa il suo dovere come a Rimini, dove non c'è ombra di dubbio che ha fatto questo, tant'è che la gente è scesa in piazza per difenderlo eccetera, però, si trova a fare un processo, a pagarsi i legali,
no,
mi permette di dire,
potremmo,
no, ma non mi dica che non se li pagano i legali,
no, i legali li paga lo Stato, sì, sì, è così.
Va bene, lei dice questo, io le dico di no. Va bene, no, buona giornata.
Io lo dico la,
guardi,
mia esperienza.
Non possiamo perdere tempo, ci sono collette addirittura per permettere ai ragazzi di pagarsi gli avvocati, dai, su.
Vabbè, ma quelle sono iniziative.
Sì, d'accordo.
Le norme non le conoscono, è questo il punto.
Va bene, allora accetto che lei mi dica che così, io su questo sono...
Ma io glielo dico perché ho fatto 40 anni.
Ah, allora non è che
in quest'ambito.
Che carabiniere, poliziotto, militare.
Allora è stato poliziotto.
No, io lo prima sono stato detto... e quindi conosco bene il sistema.
Ok, va bene. Quindi lei dice, sono delle garanzie e non c'è bisogno.
Okay? No, ci sono garanzie, ma ci sono anche coperture, diciamo, dal punto di vista legale.
Chiaro, va bene.
Allora, va bene. Allora consiglia, non seguite più i delinquenti. Questo dice lei.
No, attenzione, ci sono delle procedure per fargli
seguire.
Non stia
sulle norme. No, scusi un secondo, a me... I cavilli non mi sono mai piaciuti, avendo fatto legge, i cavilli, parlare di cavilli giuridici, a me non interessa, sto ponendo una questione di fondo. Sì. Secondo lei un carabiniere oggi, alla luce di tutto quello che succede, ha ancora voglia di seguire un bandito?
Il rischio non
è questo di perdere, di far dire ai ragazzi, ma chi ce lo fa fare di inseguire un bandito se poi addirittura finiscono ai guai perché succede qualcos'altro?
Questa è una reazione normalissima, è chiaro.
Io non voglio che si arrivi a questo, capisce? Vorrei che chi fa il suo lavoro lo possa fare in serenità rispettando le leggi, non abusando delle leggi. Ecco perché servono processi rapidi e veloci, almeno in certi casi.
Ma allora la colpa è della lentezza dei processi, non del fatto che si installi l'avviso di garanzia, anche se siamo sicuri che sarà innocente, avrà fatto il suo lavoro.
Però l'avviso di garanzia è
obbligato.
Allora? Io le dico dalla mia esperienza, è capitato, le parlo di un'esperienza, è capitato questo, ok? Procedimento penale a carico di carabinieri, eccetera, va bene, poliziotti, quelli che sia. Per ipotesi di reato gravi, ok? Carabinieri e poliziotti e finanzieri sospesi per 5 anni, magistrati indagati per lo stesso motivo mai sospesi, sono rimasti al loro posto. Ora dico, queste sono le differenze a livello però a livello ministeriale, cioè, il problema è a livello ministeriale, ora l'hanno modificata, però ora ci vuole la sentenza di primo grado per sospensione.
Lei è molto preparato, ci ha dato anche un po' di lezioni, ci ha fatto capire.
Però il problema è che per arrivare alla sentenza di primo grado, quanto devi aspettare?
Ci vediamo tra 10 anni e avremo la sentenza. Esatto. Buona giornata, Antonio.
Quello è un punto.
Grazie, per Antonio. Quello si cerca di fare lo scudo.
Andiamo dalle tue parti, vicino, provincia di Torino, c'è Ambra. Buongiorno,
Ambra.
Sì, buongiorno a tutti.
Eccoci,
benvenuta.
Ambra. Grazie.
Allora, io stavo ascoltando i vari commenti. Allora, innanzitutto per sintetizzare, io sono moglie e madre, mio marito è nell'esercito, quindi niente a che fare con polizia e carabinieri, impiegato all'estero, attualmente lavora come strade sicure e sapete benissimo anche voi che le strade sicure sono il supporto a carabinieri e polizia. Sì. Lui dice che quotidianamente ha già lavorato Milano, Roma, quindi anche città importanti. Lui dice che non è questione di numerico o di mancanza di risorse, loro si ritrovano tutti i giorni a vedere situazioni in cui potrebbero intervenire, ma la legge in questo caso non prevede che l'esercito, in supporto a polizia e carabinieri durante la sorveglianza di strade sicure, questa grossa attività italiana, possano in autonomia risolvere situazioni. Bravissimo, devono essere ordinati, supportati e ordinati da polizia e carabinieri, quindi in qualsiasi situazione di difficoltà del cittadino, situazioni pericolose, anche se loro fisicamente tecnicamente avrebbero...
Sì.
Sono preparati, non possono intervenire.
Ambra,
quindi
perdonami, solo per capire, sì, strade sicure, io sto vedendo uno che passa con lo scooter e scippa la borsa alla nonnina, non può intervenire, deve chiamare carabinieri o polizia.
Sì, esatto.
Okay. Sì, perché è un presidio.
Cioè, e allora cosa serve?
Esattamente presidio.
No, nel senso, ho capito, magari come deterrente, però nel momento dello scippo, se io non posso intervenire, quello col, col motorino è andato e la nonnina è lì per terra senza borsa.
Sì, ma il presidio Strade Sicure è stato finalizzato per proteggere determinati luoghi. Quello grave è quello che viene intorno alle nostre stazioni, dove sì, ci sono, girano, però poi alla fine non cambia nulla. Cioè le regole non si fanno rispettare in questo paese, questa è la verità. Allora, bisogna avere il coraggio anche di dirlo e poi andiamo a fare battaglie in piazza, scontri violenti, per carità, va bene tutto, però se non abbiamo un obiettivo è mettere a posto la sicurezza del paese, non è che la fai solo con le leggi, con i carabinieri, la fai con la cultura, devi anche dialogare, devi anche dialogare con questi estremi. Se tu li ghettizzi nelle periferie avrai solo degli incancreniti, degli incazzati, arrabbiati, che quindi sfogheranno la loro rabbia. Quindi bisogna fare un doppio lavoro, far rispettare la legge e andare nelle periferie.
Ambra, dobbiamo salutarci. Ciao, purtroppo. Ambra. Buona giornata.
Va bene, grazie, buona
grazie.
Giornata a voi, grazie. Grazie, arrivederci.
Allora andiamo in pubblicità e tra poco torneremo a parlare con voi. Alcuni messaggi a proposito sempre del caso Rami, dicevano hanno sbagliato anche i giornalisti a diffondere certi video perché poi si arriva a certe conclusioni prima ancora che il processo ci sia.
Beh, interessante, giusto. Può essere anche giusto.
Quindi il problema si ripropone, sono giornali e lentezza della giustizia, non l'avviso di garanzia.
Dopo la pubblicità
ne parleremo. 02 25 Barbara 15
Sala,
15
dopo la pubblicità.
I vostri messaggi al 378 378 1025 vi leggiamo tra pochissimo e vi vediamo scorrere in radiovisione.
Per noi RTL 102.5 è...
Per me RTL 102.5 è una bella serie TV senza spoiler dagli amici.
E per voi? Cos'è RTL 102.5?
Venerdì 17 di gennaio, siete su RTL 102.5, 9:15 del mattino con Massimo Giletti, Barbara Sala, Luigi Santarelli, agenti di polizia, carabinieri, forze dell'ordine in generale, dopo alcuni casi di cronaca che abbiamo raccontato, l'ultimo è stato quello di Rami, ma non solo, hanno bisogno di maggiori tutele, di maggiori garanzie, se quelle che già esistono, tipo anche l'avviso di garanzia, che dovrebbe esserlo, non bastano? Vi aspettiamo.
Cesare, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi. Ciao, RTL anche mia.
Bravissimo, di dove sei?
Di Reggio Emilia.
Prego.
Allora, io volevo dire due cose. In passato non sono stato un angelo, diciamo. Ho fatto le mie stupidate legate a droga, a furti, diciamo così. La polizia mi ha arrestato. Diciamo che, per come la penso io, la legge è lenta rispetto a dare la condanna a chi sbaglia, perché io personalmente ho sbagliato tante volte e sono sempre stato denunciato a piede libero, nonostante abbia fatto delle cose, determinate cose, e questo ha portato in me anni dove giravo e facevo ancora quello che volevo.
Cioè, scusi, allora la domanda è: mi metto nella tua psiche, no?
Esatto.
Io faccio dei furti, faccio delle cose determinate, non mi mettono mai dentro, sempre a piede libero. Nella mente di un ragazzo giovane, cosa nasce? Beh, posso fare quello che voglio, tanto dentro non ci finisco mai. È un rischio.
Esattamente, io dico che il momento in cui mi hanno arrestato, finalmente. E io ringrazio Claudio e Rocco, due poliziotti, miei amici, sono diventati miei amici nella vita, di avermi arrestato quel giorno, perché da lì è iniziata la mia risalita verso quella che è la mia vita attuale, fatta di soddisfazioni, ma soprattutto fatta di normalità.
Sicuramente è una storia interessante, vuole essere arrestato prima lei.
Paradossalmente è quello che dentro di me mi sono sempre detto.
No, e fossero tutti così quelli che sbagliano, per carità... Grazie per aver condiviso la sua storia.
Grazie.
Grazie a voi, ragazzi. Ciao,
un abbraccio,
ciao.
Buona vita, ciao.
Questa era curiosa.
Vedi, no, aveva anche una bella voce di persona che ce l'ha fatta, no? Però per tanti che ce la fanno, tantissimi altri non ce la fanno. Ora, io ritorno a ripetere, il problema è attenzione, perché la legge è uguale per tutti. Il problema che sta ponendo il Quirinale sotto traccia al ministro che deve decidere, al governo che dovrebbe decidere, è la legge è uguale per tutti. Non è che puoi fare una legge ad hoc, perché allora mi immagino un medico che fa il suo lavoro in ospedale, continuamente sotto tensione, pronto soccorso, eccetera, ha una reazione, può darsi,
può succedere,
anziché subire come sempre minacce, pugni, calci, ferite, reagisce. Allora anche lì devi fargli uno scudo. Ecco, cioè da scudo a scudo, non vorrei che poi alla fine solo diventiamo tutti impuniti. Allora, attenzione, è qualcosa su cui il governo deve ragionare, non può fare slot, spot, slogan e cose del genere. Deve ragionare soprattutto per evitare certi iter lunghissimi a uomini delle forze dell'ordine. Questo è. Soprattutto io parlo anche del sostegno economico.
Allora, abbiamo poco tempo, sì. Siete tantissimi, quindi subito da Marco. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, mi sentite?
Sì, Marco, prego, vai. Velocissimo.
Eccomi, no, io sono un sindaco. A volte nei piccoli comuni siamo in una situazione...
Marco, ti sentiamo malissimo, devi fermarti.
Eccomi.
Devi fermarti e tenere il telefono attaccato. Bravissimo.
Eccomi. Vai, sindaco, vai.
Ecco, noi abbiamo le mani legate, grazie nei piccoli comuni, poi ancora a una situazione veramente complessa, perché siamo responsabili a livello di sicurezza, di sanità, meno male che ci sono i carabinieri e le forze dell'ordine. Però l'intervento, molte volte, loro è molto limitato perché hanno le mani legate. Quindi cosa dobbiamo fare noi? Addirittura intervenire personalmente con Dasco Urbani, cercando la prefettura, o addirittura andando dai nostri commercianti e dire a una certa ora chiudete, perché questa gente durante i periodi meno presidiati, soprattutto di notte, fanno quello che vogliono. Cioè non c'è una possibilità anche delle forze dell'ordine, perché dicono noi siamo impossibilitati, quindi quando fanno il loro lavoro vengono messi sotto una gogna mediatica. Io dico, si può
sì, sbagliare. Sì, ma io guardi, io su questo le do ragione, perché la gogna mediatica di quello che sta succedendo adesso in nessun paese sarebbe successo, a mio avviso, per come sono andate le cose. Poi che ci sia un ragazzo di mezzo che ha perso la vita, il padre straordinario, il padre di Rami, nel modo in cui si è posto, fa dolore. Vedere una perdita di una vita di un ragazzo giovane è sempre un dolore. Beh, certo. Però ho capito, però sono settimane che stiamo mettendo sulla gogna tutto un sistema. Ecco che il rischio è che dire, ma seguitevelo voi, fatevele voi l'indagine, fate, perché questo è il rischio che stai trasmettendo. Non è, io non lo accetto questo, è molto più pericoloso.
Che noi subiamo,
molto più pericoloso.
È quello che noi subiamo nei nostri territori, nei nostri comuni, perché poi ci deridono. Alla fine è il gioco delle parti. Io non dico, non voglio parlare del singolo caso, ma le forze dell'ordine si chiamano tali perché devono erogare e garantire l'ordine.
Grazie, grazie sindaco, grazie. Allora abbiamo Marcello in un minuto, sì. Marcello veloce.
Ciao, buongiorno, sono un medico anche io. Allora volevo dire che dalla storia appunto dell'accanimento verso i medici non si è fatto, insomma, non si è imparato nulla. Oggi quello che succede è che si prescrivono esami su esami perché si fa una medicina di tipo protezionistico. È quello che si rischia con le forze dell'ordine, è anche questo, nel senso che il poliziotto, il carabiniere per strada alla fine si limiterà a fare il minimo indispensabile.
E questo è il rischio più grande.
È quello che accade. Poi che l'80% delle cause nei confronti del personale sanitario poi vedano l'assoluzione del medico non significa nulla, perché nel frattempo il medico ha speso soldi, ha avuto una pressione psicologica enorme, anche problematiche familiari che derivano da processi che si portano avanti per anni e anni, è un sistema giudiziario che non funziona. La legge è vero, dovrebbe essere uguale per tutti, ma non lo è.
Il parallelismo che facevo prima, attenzione, medici, corretto. Poliziotti, è giusto?
Esatto, assolutamente. Come dicevo, la legge non è uguale per tutti, perché i magistrati sono quella categoria professionale che quando sbaglia non paga mai.
Quindi lei dice: se si può lì, si può qua. Va bene,
certo.
Dottore.
Grazie.
Grazie. Ciao.
Grazie. Allora andiamo verso la conclusione della puntata di oggi. Prima Rita Franklin.
Qui sarete alle 102.5 a chiudere Giletti 102.5 di questo venerdì 17 gennaio.
Ci sembra di aver capito e Massimo Giletti dice sì a maggiori tutele per le forze dell'ordine.
Assolutamente sì, assolutamente
di che
sì,
tipo no. Però tutele di che tipo?
Devono essere ragionate e ponderate in secondo il reato che, di cui si parla.
Quindi cioè, niente obbligatorietà dell'azione penale, niente avviso di garanzia in automatico secondo te?
No, non ci nascondiamo dietro avviso di garanzia. Io dico che chi fa un lavoro sulla strada, noi chiacchieriamo seduti tranquilli, un bel posto, un divano, mettetevi voi in un radiomobile la notte, affrontare mille realtà, fatevi un giro nelle periferie estreme delle nostre città. Dicono, ma erano due ragazzini, non bisogna... Che ne sanno chi erano i due sulla moto che scappava? E il problema è che noi abbiamo anche depenalizzato... Quando uno ti ferma, i carabinieri ti fermano e tu non ti fermi, è solo un problema amministrativo, c'è una sanzione amministrativa. Pur di non avere problemi, stiamo depenalizzando tutta una serie di cose che sono gravi. Poi arriviamo a quella cosa lì. Dopodiché si può discutere tutto. Andrea dice: Giletti fa solo polemiche. Si può discutere tutto, caro Andrea. Ma le regole sane di una società vanno rispettate. Se uno si ferma a uno stop dei carabinieri, a un blocco dei carabinieri, non succede nulla. Di che cosa stiamo parlando?
Di questo. Allora, Noi ci diamo appuntamento come sempre a venerdì prossimo. Grazie in regia a Milano a Gigi Resta, Pio Ingegno, Andy Ceccarelli in Roma, in redazione ci ha seguito e si fanno gli applausi da solo, sono poco umili.
Beh, bravissimo. C'è la Raiola, lo sai?
E c'è la Raiola qui con noi.
Noi la citiamo la Raiola,
E anche lei citano, e anche lei citano.
Mai sentito, però.
Grazie Maria Paola in redazione, grazie Barbara Sala.
Grazie Luigi Santarelli.
E grazie a Massimo Giletti.
Barbara, un abbraccio, ciao a tutti. Ciao.
Appuntamento ciao. A venerdì prossimo qui su RTL 102.5, lunedì sera, Rai 3, lo stato delle cose. Ciao, ciao a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao.